Ringrazio il vostro carissimo pastore. Per me è sempre una gioia vedere Giacomo e soprattutto vedere lo spirito di Giacomo. Apprezzo molto il cuore di Giacomo e come il Signore non valuta l'uomo da quello che si vede, da quello che sembra produrre, ma da quello che Dio dice sul suo cuore. E quindi voglio veramente dire al pastore Giacomo che lo apprezzo, lui che mi conosce sa che non dispenso complimenti con facilità. Ho sentito una parola per voi che appunto mi spinge a dire queste cose, una parola di grande incoraggiamento che sembra in qualche modo contraddire anche un po' la parte precedente dove abbiamo spesso parlato di deserto, di prove, di purificazione. Voglio iniziare subito però da un brano del Vangelo di Giovanni per una prima riflessione introduttiva. Il pastore Giacomo ha parlato dello Spirito Santo e Gesù in Giovanni 16, versetto 13, parla in un modo tranquillo, anche se sta per andarsene al Padre, perché sa che sta per venire lo Spirito Santo. E Gesù lo presenta nel suo ministerio, che è fondamentale per la Chiesa. Infatti leggiamo che lo Spirito Santo, versetto 13, è lo Spirito della verità. E che lo Spirito Santo viene per guidarci nella verità. Questa prima parte, poi leggeremo qualche altra parola di Gesù, ci dice che la verità, così come Dio la vede, può essere diversa da come noi la vediamo. Ci dice che la verità la conosce lo Spirito. La verità su questa comunità, la verità su di me, la verità sul pastore Giacomo, la verità su di te, non la prendiamo da quello che gli altri dicono di noi, non la prendiamo neanche da quello che noi pensiamo di noi stessi. La prendiamo dallo Spirito. Tutto a volte può essere diverso da come sembra, perché spesso il Signore vede una verità diversa da quella che l'apparenza manifesta. Quindi non quello che io vedo a Bologna, ma quello che sento che lo Spirito dice di Bologna è la verità. Non quello che è visibile, non quello che sento, neanche quello che io penso di me è vero. Devo ascoltare lo Spirito, perché è lui che mi guida nella verità. Se io ho bisogno di essere guidato, significa che tendo a camminare secondo una verità mia, soggettiva. Per cui il battesimo nello Spirito Santo, la comunione con lo Spirito Santo non è solo per un giorno, per un evento speciale, come a volte, soprattutto nelle chiese pentecostali, si tende a pensare, per parlare in lingue oppure per annunciare Gesù con potenza. Lo Spirito Santo ci è stato dato come compagno di viaggio, come maestro, per dirci la verità, perché possiamo sempre conoscere la verità su di noi, sul nostro matrimonio, sulla nostra famiglia, sulla nostra comunità, così come la vede lo Spirito. E lo Spirito non è soggettivo. Infatti, più avanti Gesù dice che neanche lo Spirito, adesso non voglio fare teologia, ma qui Gesù dice neanche lo Spirito si basa su quello che percepisce. Infatti dice non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito dal Signore della Chiesa. E quindi il ministero dello Spirito è un ministero parziale, ma quando lo Spirito deve testimoniare alla Chiesa ha bisogno di volgere il suo orecchio verso il Signore della Chiesa. Non parlerà di suo, vedete, neanche lo Spirito non passa in mezzo alla comunità di Bologna e pensa e ragiona e conclude. Lo Spirito passa, osserva e poi ascolta. Versetto 14 dice: prenderà del mio e ve lo annuncerà. Adesso noi potremmo pensare: prenderà del mio significa solo prenderà il mio insegnamento, ma come voglio ricordarvi questa mattina, prenderà soprattutto il pensiero di Gesù, prenderà la testimonianza di Gesù su di noi e ce lo annuncerà. Io credo che questa sia una bellissima definizione dello Spirito Santo. In me non c'è verità, ma io ho comunione con uno che può dirmi regolarmente la verità. Per cui posso mettere da parte ciò che il cuore mi dice, ciò che i miei sensi percepiscono, e acquisire verità da uno che possiede tutta la verità, perché la riceve da uno che è al di sopra di tutti quanti noi. Io sono la verità, disse Gesù. E quindi lo Spirito ci guida in Gesù. Paolo cerca di dircelo in Prima Corinzi quando dice: noi abbiamo la mente di Cristo. Non è già formata in noi, ma noi abbiamo ricevuto nello Spirito Santo una mente capace di percepire i pensieri del Signore. Per questo la Scrittura ci dice che dobbiamo pregare con perseveranza, non perché dobbiamo stare lì a dire parole, ma dobbiamo stare lì per ascoltare. Perché, come diceva Gioia, il Signore possa mostrarci le scorie, ma possa mostrarci anche l'oro che c'è dentro di noi. Amen. Prima abbiamo cantato, vi ho seguito in un canto che ad un certo punto diceva: se il tuo favore è per me, canto del deserto, chi di noi può dire se il suo favore è per noi in questo momento, oggi, in questo tempo? A volte noi attraversiamo dei tempi che chiamiamo di aridità, di deserto, e invece può essere un tempo di favore, la pazzia di Dio, i pensieri di Dio. Altre volte sembra che tutto vada bene, tutto vada splendidamente, e potremmo non avere il suo favore. Non possiamo dipendere dalle circostanze, dagli eventi, favorevoli, sfavorevoli. Io ho imparato che i giorni più preziosi della mia vita sono stati quelli in cui Dio mi ha lasciato cadere, quelli in cui mi ha fatto conoscere la verità su di me. È stato doloroso, perché ho dovuto correggere una certa convinzione che mi ero fatta, figlia anche di un certo insegnamento. Ecco, siamo tutti nuovi, tutto è nuovo, chi è dal Signore non pecca, siamo infallibili, siamo perfetti. Ma alla fine mi sono reso conto, guardando all'indietro, che erano i tempi di favore più preziosi che Dio avesse mai potuto concedermi. E così, quando siete tristi, lodate Dio. Questo dice l'Apostolo Giacomo: nelle prove rallegratevi, non nelle benedizioni. Quando siete tristi, potrei dire a voi stessi, dopo esservi esaminati, c'è un lavoro che Dio sta facendo sulla mia vita, c'è una verità maggiore che vuole rivelarmi, ed io voglio continuare a seguire lo Spirito, voglio conoscermi, così come sono già stato conosciuto. Ricordo alcuni anni fa, quando sono caduto in un certo peccato che pensavo che ormai avevo risolto in un modo definitivo, e sono andato in una sorta di depressione. E poi il Signore mi ha detto: ma scusa, ma tu chi pensavi di essere? E io pensavo: siamo i santi, siamo... Dio mi ha detto: accettati per quello che sei, perché è tutto grazia. Fa solo attenzione a non diventare leggero verso alcune cose, ma quando ti capita nel cammino di santificazione di cadere, non drammatizzare, perché questo significa, dimostra che tu hai un'idea di te superiore, e allora devo smontarla, devo condurti nella verità. Ed è questo che fa dire a Paolo, senza veli: io sono il primo dei peccatori, sono il minimo degli apostoli. era passato attraverso questo tempo di favore speciale che preparava una benedizione maggiore di quella che forse noi vorremmo vivere nei nostri giorni con Dio. E allora, ecco, vado un po' al nodo, al centro della mia riflessione di oggi, che siccome è venuta dal Signore sarà più breve, quindi quando siamo lunghi è perché a volte aggiungiamo tante cose, perché la rivelazione non è chiara, non è pura, non è netta e quindi ci preoccupiamo di spiegarla. Ma voglio andare un po' a quello che ho scritto. In effetti questo è un messaggio, tipo una lettera che voglio comunicarvi da parte del Signore. E voglio cominciare dicendo che, alla luce di quello che abbiamo detto, tra i tanti studi, i grandi insegnamenti, i grandi messaggi che i ministeri possono portare, e anche tra le tante valutazioni che i ministeri possono fare di un'opera e di un uomo, una cosa soprattutto è importante per noi. Ed è la testimonianza di Dio. Io posso entrare in questa comunità, alcuni fanno così: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No. Posso andare in un'altra chiesa, 20, 30, 40, 50. Ah, sì, qui. Non funziona così. Vogliamo crescere, vogliamo moltiplicare. Vogliamo avere però una testimonianza positiva da parte del Signore. Vogliamo che Dio possa approvare il lavoro che stiamo facendo. E quindi la cosa più importante per noi, la cosa più importante per il pastore Giacomo, per me, per te, è ricevere la testimonianza di Dio su quello che sei e su quello che stai facendo. Spesso Gesù si è, scusate l'espressione, confuso nel suo ministero. Lui che era venuto per amare, per benedire, per guarire, vedendo l'incomprensione, il rifiuto, il rigetto, le tante volte che i suoi stessi apostoli lo hanno deluso, però poi sapeva attingere ad una verità superiore ed è questo che gli ha dato la forza di andare avanti. Se qualcuno avesse valutato il più grande ministero che sia mai passato sulla faccia di questa terra, il ministero di Gesù, l'avrebbe dichiarato fallimentare. Noi adesso sappiamo, dopo però, dopo 2000 anni, sappiamo che era venuto per andare sulla croce, sappiamo che poi quei 12 sono diventati i grandi apostoli, ma chi avesse guardato solo con i sensi naturali, senza la prospettiva profetica, avrebbe tirato le somme e detto, povero figlio di falegname, se ne poteva stare tranquillo a Nazareth a fare il suo lavoro. Guarda i suoi discepoli. Guarda le folle che ha benedetto, che ha guarito. Dove sono? Guarda che fine gli ha fatto fare il Signore, il suo Dio. Se veramente fosse stato il suo Dio, lo avrebbe liberato. Ricordate la persona sotto la croce. Chiama il tuo Dio e di che ti liberi. Ma Gesù camminava guidato da una verità superiore. Guardiamo. Ma ho detto che voglio essere più breve, quindi andiamo in Giovanni 5, guardiamo cosa dice Gesù di se stesso, di come viveva, di come gestiva il suo ministero. Andiamo al versetto 31. Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è vera. Capite il peso di quanto sta dicendo Gesù? Lui, l'unto di Dio, il senza peccato, il totalmente consacrato, dice, se io vi dicessi certe cose di me, non sarebbero affidabili. C'è un altro che rende testimonianza di me. Sta dicendo, è mio padre che mi dice la verità su di me. Per quanto bene possa avere fatto, per quanto possa avere pregato, sofferto, c'è un altro che rende testimonianza di me nel mio cuore. voi avete mandato, versetto 33, a interrogare a Giovanni. Ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però la testimonianza non la ricevo dall'uomo. Non mi basta quello che dice Giovanni. Non mi basta quello che Giovanni vi dice di me. Versetto 36, io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni. E chiaramente fa riferimento a due cose, alle opere che sta compiendo e che danno testimonianza di lui, ma si riferisce soprattutto all'altro che dà la testimonianza sulla sua vita, cioè a suo padre. Significa che nessuno è immune dal bisogno di cercare una testimonianza superiore sulla sua vita. E che non c'è profeta che tenga, non c'è apostolo che tenga. Io la mia testimonianza non la prendo da Giovanni Battista. Giovanni Battista è comunque un uomo, per quanto è unto. Siccome io voglio essere approvato dal Padre, io vado a prendere la testimonianza dal Padre. Quindi io voglio incoraggiarvi, è importante per te quello che pensa tuo marito, quello che pensa il pastore, ma non è sufficiente. Se vuoi trovarti approvato da Dio, devi andare a chiedere testimonianza a colui che è al di sopra, che conosce la verità pura su di te. E quindi quando lavoriamo nella Chiesa, la parola credo soprattutto per il pastore Giacomo, certamente guardiamoci attorno, però ricordiamo che abbiamo bisogno di una testimonianza che non ci viene dalla Chiesa, che non può venirci nemmeno da noi stessi, che non ci viene dal ministero che viene a visitarci. Dobbiamo ascoltare tutti con umiltà e attenzione, però l'ultima parte è quella più importante e che dobbiamo ascoltare Dio. Cosa pensi tu, Signore? Apostolo da Dio, non degli uomini. Sapete, c'è questo dietro il grande ministero di Paolo, la capacità di affrontare veglie, digiuni, persecuzioni, lapidazioni. Apostolo da Dio. Io tante volte nella mia vita ho avuto periodi difficili e spesso mi è venuto il pensiero, mollo tutto e me ne vado. Poi però sentivo che colui che mi aveva chiamato mi interpellava e mi diceva, cosa fai dunque di quello che io ti ho detto? E questo mi costringeva. Ecco, l'amore di Dio ci costringe. Siamo stati chiamati da Lui, siamo in Chiesa perché Lui ci ha chiamati. Se lo capissimo meglio rimarremo nelle comunità in cui siamo nati. E lavoreremo a migliorarle, a perfezionarle. In Apocalisse capitolo 1 abbiamo Giovanni esule nell'isola di Patmos. E in questo capitolo vediamo accadere qualcosa in linea con quanto sto cercando di dirvi. All'improvviso irrompe sulla scena delle chiese Gesù. Colui che pensiamo che viene solo quando lo invochiamo, colui che sa solo quando gli poniamo questioni. Ma in questo capitolo vediamo che Gesù decide di darci attraverso Giovanni una rivelazione sulla sua presenza costante in mezzo alla Chiesa e sul fatto che lui assiste a tutto quello che avviene nella comunità. E quando dico comunità non dico solo nel tempo comunitario, ma assiste a tutta la nostra vita, in tutti i giorni della nostra settimana. Si presenta a Giovanni e quindi si presenta a noi per mezzo di Giovanni come il testimone. E altrove nel libro dell'Apocalisse è scritto lo spirito della profezia e la testimonianza di Gesù. Per alcuni anni credo sia stato inteso in un modo imperfetto. Abbiamo compreso che forse la profezia era testimoniare di Gesù, Così dice il Signore. E semmai mettendo in queste parole profetiche molte delle cose che noi pensavamo di quello che vedevamo. Ma qui Giovanni ci dice che lo spirito della profezia è ciò che Gesù testimonia alla Chiesa. E quindi Gesù ha una testimonianza su questa comunità. Egli, come abbiamo già ricordato forse la volta scorsa, cammina in mezzo alle chiese. Io ormai lo vedo in un modo regolare, non lo vedo nel senso che ho visioni, ma ho una percezione spirituale costante di questa verità. Quando ci incontriamo, io vedo che lui è lì e scruta il suo popolo e pesa il nostro culto e ascolta le nostre preghiere, guarda nei nostri cuori ed esprime apprezzamento oppure delusione. E vorrebbe mandare, come leggiamo nei capitoli 2 e 3, delle parole alle chiese perché possano vincere. Credo che anche qui dobbiamo migliorare la nostra comprensione della verità. Gesù non è il visitatore che viene, ci tocca e va via. Fa anche questo. Ma Gesù è soprattutto uno che vuole parlarci. Uno che vuole dirci della nostra vita, della nostra comunità, perché ci ama. Perché vuole mostrarci quelle cose che ci faranno vincere, vuole darci quella verità che ci ridaranno di nuovo la fede, la visione, la giusta prospettiva. E così irrompe in questo capitolo dell'Apocalisse e poi nel capitolo 2, al versetto 1, si rivolge a Giovanni e gli dice: scrivi, quello che io sto dicendo a te non devi tenerlo per te, ma scrivi all'angelo della chiesa di Efeso e poi scrivi all'angelo della chiesa di Sardi e poi scrivi all'angelo della chiesa di Laodicea e di così dice il verace. Quindi l'importanza di ascoltare la testimonianza di Dio, la testimonianza che Dio dà ai suoi profeti. Apro una piccola, come diceva Totò, una piccola parentesi. Apro una piccola parentesi. C'è un fraintendimento sul ministero profetico enorme. Il ministero profetico è Apocalisse 2:3. Io vedo questo, ma ho questo contro di te. Il ministero profetico spesso non passa perché ci si aspetta sempre che venga a farci i complimenti, che venga a dirci che Dio ci ama, e sicuramente deve fare questo, ma il ministero profetico individua soprattutto dove la comunità deve strutturarsi meglio, qual è la breccia che si è aperta, e ne parla soprattutto al pastore perché metta mano a quel problema e porti la comunità alla vittoria. Chiudo la parentesi. Si confonde profezia con ministero profetico. Lo Spirito Santo è colui che ci edifica, ci consola, ci esorta, ma Gesù è il Signore e parla alla Chiesa e soprattutto ha a cuore di dire: c'è questa cosa che non va nella tua vita e che può impedirti di andare sul trono, può impedirti di vincere, e quindi ascolta quello che ti dico e io ti darò la corona della vita. È uno dei passaggi di queste lettere. E così, cosa ho sentito per voi? Io ieri mattina, siccome sto preparando per un viaggio al sud dove terrò diversi seminari, allora avevo la testa piena di cose, di insegnamenti. E quando pensavo a Bologna, dicevo: Signore, di che cosa parlo? Di questo, di quest'altro, di quest'altro. Così ieri mattina, disperato, mi sono messo lì su una poltrona e dico: Signore, fammi capire di cosa devo parlare a Bologna, perché io non voglio parlare delle cose che so. Anche per le poche volte che ci vediamo, io cerco di esservi utile nelle cose che Dio vuole che voi sappiate. E così Dio mi ha detto, mi ha mostrato alcune parole, adesso ve le leggerò, poi semmai le cucirete voi insieme, che sono parole di incoraggiamento, un grande incoraggiamento, che io voglio trasmettervi questa mattina e trasmettere soprattutto a Giacomo, alla sua famiglia, a quelli che gli sono più vicini. La prima frase che mi è venuta, quindi, non è un discorso diciamo ben strutturato, è dal Cantico dei Cantici, capitolo 4, la prima parte del versetto 1. Quando io ho pensato, stando davanti al Signore, alla comunità di Bologna, ho sentito che il Signore mi faceva comparire questa frase: come sei bella. E allora torniamo a quello che dicevo prima. Come sei bella, sì, una grande comunità, 1000 persone, un grande locale, qui siete in soffitto come noi. Noi siamo meno di voi numericamente. Ma il Signore mi ha detto: è bella. Ed è questo l'incoraggiamento che voglio. È importante ciò che Dio dice. E poi un'altra frase, vi cito il riferimento biblico perché poi possiate trovarla, però vi dico solo le frasi che il Signore mi ha detto: come sono belle le tue tende. Numeri 24:5. E poi: egli non vede iniquità in Giacobbe. Numeri 23:21. E poi: è un popolo che dimora solo. E questa è la cosa più bella che il Signore poteva dire a qualcuno di voi. Non so se è per tutti, io affido questa cosa al vostro pastore. Numeri 23:9. E poi un'altra cosa che mi è sembrata strana, ma che poi lo Spirito mi ha aiutato a capire: una sorella, parlando sempre del Cantico, noi abbiamo una piccola sorella che non ha ancora mammelle. E anche questo mi ha fatto pensare al piccolo. Cantico 8, versetto 8, la prima parte. Allora voglio dirvi il messaggio che ho cucito per voi sulla base di queste cose che ho sentito. Che anche se piccola, questa comunità è bella agli occhi di Dio. E ripeto, non sono io che ve lo dico. Se fossi io a dirvelo, fareste anche bene a distrarvi. Sapete che il mio ministero è soprattutto individuare le pecche delle comunità. Ma sono felice di poter dire che Dio, guardando questa comunità che forse si giudica e non si apprezza, dice invece: come sei bella. Ed è bella perché dimora sola, cioè è consacrata, si sta consacrando. Il desiderio è quello. E ancora, anche se talvolta cadiamo nel peccato, come diceva il vostro pastore, che purtroppo è un'esperienza dolorosa che tutti siamo condannati a fare camminando sulla via della perfezione, anche se talvolta cadiamo nel peccato, egli non vede iniquità in Giacobbe. Non vede peccato in noi, nella nostra vita. Noi sì, lui no. Perché ciò che a Dio interessa è l'intenzione, è il desiderio, è l'obiettivo che ci siamo dato. Tutto il resto è apprendistato, è storia che dobbiamo vivere. E così io mi sono anche convinto che io vedo i miei peccati, ma il Signore no. Perché lui sapeva già che avrei dovuto vivere alcune cose per arrivare verso quella perfezione umile che lui ha messo davanti a noi. Chi non cade mai arriva ad una perfezione falsa e orgogliosa. Anche se a volte abbiamo conflitti nelle case, e chi non ce li ha? Le nostre tende però rimangono belle ai suoi occhi. Le volte pensiamo: è successo questo, ho litigato con mia moglie, il Signore non ci apprezza più. Ma io invece vi dico che quello che ho sentito dal Signore è che anche se abbiamo conflitti nelle nostre case, se avete conflitti nelle vostre case, le vostre tende sono belle ai suoi occhi. Perché vi si adora Gesù, perché c'è Gesù come Signore. Abbiamo deciso di mettervi Gesù perché sono piccole case di adorazione. Anche se forse non ci raccogliamo sempre come famiglia, perché l'adorazione è qualcosa che o abbiamo o non abbiamo dentro. L'adorazione è svegliarsi la mattina col pensiero di Dio e addormentarsi la notte col pensiero di Dio. Se noi abbiamo questo, per quanto possiamo cadere in errori, in conflitti e in tensioni, possiamo dire che la nostra tenda è bella agli occhi del Signore. E siamo belli, siete, voglio dire, quello che ho sentito di voi, me ne approprio un po' perché mi incoraggio. Come sei bella, anche se non ha mammelle, anche se non è formosa, non è appariscente, è bella agli occhi di Dio, per quello che diventerà. Perché se un adolescente si santifica, diventerà una donna santa. E per Dio siamo belli fin dall'inizio, se ci vedi impegnati sulla via della santificazione. E così voglio dirvi che mai lo sforzo di crescere, di moltiplicare, vi faccia dimenticare che siete belli ai suoi occhi. È facile che succeda il contrario. È facile che ci pesiamo in base ai risultati. Pensiamo che Dio ci ami per quello che sappiamo produrre di Lui. Io ho visto qui tavolo evangelistico a Bologna. Mesi e mesi di lavoro, noi dove siamo? Abbiamo fatto mesi e mesi di evangelizzazione con un metodo diverso, con la musica. Pochi risultati. E la tentazione è quella di perdere la nostra convinzione di essere belli agli occhi di Dio. Ci sentiamo pesati negativamente, ci sentiamo non approvati dal Signore e questo diventa pericoloso, perché se perdiamo il senso dell'approvazione rischiamo di scadere anche dalle nostre qualità ministeriali e di figli di Dio. Come sei bella, questo desidera dire il Signore, più che come sei grande, perché il nostro Dio è bello. Il cantico è una grande rivelazione su quello che Dio vuole che sia la Chiesa. Nel cantico Dio non dice mai quanto siete numerosi, ma parla sempre di amore, parla della relazione del cuore, come sei bella. E la Chiesa che gli si rivolge gli risponde: come sei bello, tu sei il più bello, tu sei la più bella. Dobbiamo cercare la bellezza, non la grandezza. Nel cantico dei cantici, capitolo 6, versetto 10, è scritto, parlando della Chiesa, chi è colei che sale dal deserto? Voglio leggere il testo integrale. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna, pura come il sole, tremenda come un esercito a bandiere spiegate? Se voi guardate questo versetto, noterete, qui è il Signore che ritrae la sua Chiesa, le virtù della Chiesa, noterete che una parola riguarda la potenza, delle tre parole che la qualificano, una riguarda la potenza e due riguardano la bellezza e la purezza. Tempo fa ho fatto un sogno, chiaramente una cosa che riguardava me, però può essere applicato anche a voi, perché comunque c'è un messaggio spirituale, e ho visto un grande toro, un forte toro, con la testa abbassata, avete mai visto quando il toro si prepara a caricare, che buttava polvere per aria e si preparava a caricare. E il Signore mi ha detto, vedi, è forte, ma non è bello, non è questa la forza che io voglio darti, non una forza rozza, selvatica, Perché è vero che il toro è forte, ma è difficile avvicinarsi ad un toro. E poi è sporco, io lo vedevo così in questa visione. Il Signore mi ha detto, io voglio che tu acquisisca potenza, ma una potenza legata alla bellezza e alla purezza. E mi ha detto, per questo, Tarto, c'è bisogno di molto, molto, molto tempo. Per Dio è facile darci potenza. Ricordate che cosa è scritto di Gesù? Che non avrebbe gridato per le strade, non avrebbe dato in grandi manifestazioni, non avrebbe esaltato la figura umana, si sarebbe mosso con sobrietà e la potenza sarebbe stata il frutto della sua bellezza e della sua purezza. E quindi mentre tanti intorno a noi si sforzano per cose grandi, ed io credo per mancanza di visione, per una visione parziale del regno di Dio. Pensiamo che il regno di Dio sia moltiplicare, che il regno si estende se aumenta il numero dei credenti. A me dispiace dirlo, ma io ho compreso che non è così. Il regno di Dio è giustizia. Possiamo avere una chiesa di 1.000 persone e il regno di Dio non avanza di un secondo. L'ideale sarebbe avere una chiesa di 1.000 persone consacrate al Signore, belle, che vivono nella giustizia, che si sottomettono alle parole che ci ha ricordato il pastore Giacomo, che escono regolarmente dalle tenebre per tornare nel loro posto di luce. Ma avere un numero grande non significa che il regno sta avanzando. Il regno di Dio, disse Gesù, è dentro di voi. E io ho compreso che il regno di Dio, per quanto mi riguarda, cammina con me e si ferma con me e arretra con me. Non prescinde dalla mia vita. Se l'uomo Emilio avanza, avanza il regno. Se l'uomo Emilio si ferma il regno. Se l'uomo Emilio arretra, arretra il regno di Dio. E quindi io ho ricevuto questa parola dal Signore tempo fa. Io vi sto condividendo le cose che sono la mia visione. È il tempo delle cose belle. Questa è la parola che mi ha dato il Signore. Costruisci cose belle. Lavora sulla vita di Enzo. Non lavorare sulla potenza di Enzo. La potenza gliela darò io. Tu rendilo bello come uomo. Strofinalo, discepolo, mostragli le scorie. Aiutalo a guardarsi dentro. Poi verrà lo Spirito Santo e io avrò qualcuno che fa avanzare il regno. Non solo qualcuno che predica l'Evangelo. Quindi Dio dice è il tempo di costruirmi chiese belle, chiese pure, che dimorano sole, che quando escono dal locale di culto rimangono appartate per Cristo. A volte abbiamo uno sdoppiamento di vita. Nel tempo del culto siamo tutti attenti alla parola, tutti consacrati, poi durante la giornata di meno. E questo squalifica il nostro cammino col Signore, rallenta la costruzione del regno nella nostra vita. Costruiamo piccole chiese belle. Gesù prese 12 uomini e lavorò alla loro bellezza, alla loro purezza, li strofinò a volte con violenza. Dobbiamo fare bene il lavoro della bellezza, della purezza. E qui ogni pastore deve guardare dentro di sé e capire che cosa sta cercando di costruire. Il consenso della Chiesa, l'approvazione dei fratelli, o una buona testimonianza dall'alto. Io voglio rendere Enzo approvato da Dio o voglio solo che stia con me? Voglio farlo felice o renderlo uomo? Costruiamo la bellezza, sarà poi il Signore a far moltiplicare nel suo tempo. Io mi sto esponendo molto, mi sono convinto anche di un'altra cosa, che Dio sta fermando le conversioni. perché prima la Chiesa deve lavorare alla sua bellezza e poi Dio potrà aggiungere, altrimenti accresce un problema, perché se noi siamo ancora disordinati, carnali, tiepidi, le persone che si aggiungeranno a noi saranno come noi e sarà difficile per un pastore gestire una grande comunità disordinata. C'è sapienza anche in questo. Io benedico il Signore perché siamo pochi, perché così posso lavorare meglio su di loro. Dio farà moltiplicare nel suo tempo, ma saranno nel suo tempo chiese belle pure, non solo grandi. In Isaia 1:11, ma vi ho concludere, scritto: che cosa mi importa la moltitudine delle vostre offerte, dei vostri sacrifici? Anche questo brano ci dice che Dio non guarda al numero, Dio guarda alla qualità del sacrificio. Cioè Dio sta dicendo: che mi importa se 1000 persone mi adorano se l'adorazione non è pura? Meglio una piccola comunità dove ci si perfeziona, ci si raffina e si lavora a costruire la bellezza, che la tensione, la tentazione di costruire qualcosa di grande che poi finirà fuori controllo degli stessi ministeri. Molti anni fa, quando noi abbiamo risposto a questa visione della restaurazione, il Signore ci ha detto: voi avete scelto la parte più dura. Voleva dire: perché avete deciso di lavorare alle cose nascoste, alle cose sotterranee. E quindi agli occhi degli altri sarete persone con pochi risultati, ma ai miei occhi farete un lavoro prezioso, perché lavorerete alla restaurazione della verità nella mia casa. La nostra parte è quindi costruire la bellezza tra di noi, la pace tra di noi, la santità nelle tende e la comunione tra le tende. C'è tutto un lavoro enorme in queste poche parole. Costruire la pace tra di noi. In Atti 9:31 è scritto che la Chiesa per tutta la Galilea, la Giudea, la Samaria aveva pace, essendo edificata e camminando nel timore di Dio e nella consolazione dello Spirito Santo, moltiplicava. Se una chiesa non ha pace, ha senso che Dio la faccia moltiplicare? Cosa accade? Moltiplica il disordine, moltiplica i conflitti. Ma se una chiesa lavora a costruire la pace, ecco che allora il Signore guarda e dice: adesso posso cominciare a benedire, posso cominciare a moltiplicare. In Atti 2:43-46 c'è una conferma a quanto sto dicendo. La descrizione di una bella chiesa che viveva in pace, in santità, tende di adorazione, case di preghiera, amore sincero, famiglie che si invitavano nelle case, prendevano il cibo insieme con letizia e soprattutto con semplicità di cuore, che significa con un cuore libero, senza dover fingere. E poi è scritto, quelle piccole paroline che a volte tendono a sfuggirci, e Dio aggiungeva quelli che erano sulla via della salvezza. Allora io interpreto in questo modo: intorno a noi, a Montecatini, ci sono persone già sulla via della salvezza, ma Dio guarda la casa. Dico Dio guarda la casa, ripeto, perché abbiamo fatto un patto con Dio. Abbiamo detto: Signore, vogliamo una chiesa restaurata, non vogliamo solo un numero. E Dio onora il patto, non ci dà cose che non gli abbiamo chiesto. Allora, siccome io gli ho chiesto questo, Lui non manda le anime che sono sulla via della salvezza, ma parla a noi e ci dice: diventate migliori, Fate che nessuno debba scandalizzarsi di voi. Se avete problemi, non li nascondete, ragionatene, discutete. Perché possiate essere, è l'ultimo versetto che leggo, una radice santa. In Romani, capitolo 11, il Signore ci parla di una cosa drammatica. Ci dice che lui ha dovuto tagliare tutti i rami dell'ulivo ed è stato costretto a innestarvi altri rami. E poi c'è un'affermazione nel versetto 16, ci spiega perché Dio ha fatto questo. E Paolo dice perché se la radice è santa, i rami saranno santi. Per questo Dio taglia la nostra vita, vuole arrivare a quel pezzo, anche piccolo, santo. E dobbiamo lasciarci potare delle cose che Dio viene a tagliare dentro di noi. Credendo che però non è per spogliarci, ma è per arrivare ad una base di santità su cui possa innestare il nuovo che ha pensato per noi. E allora concludo, ecco, quando il Signore dice come se è bella, sta dicendo continuate a lavorare ad una radice santa, anche se la radice, sapete, è sottoterra. Non lavorate per essere visti, lavorate per ricevere una testimonianza di approvazione. Perché se la radice è santa, se questa comunità si santifica, Dio all'improvviso muoverà la mano e dirà possono portare rami nuovi, perché i rami prendono la qualità della radice. E così io credo che questa parola per voi è una parola per tutta la Chiesa. Noi a volte ci preoccupiamo di moltiplicare, Dio invece ci sta dicendo lavorate alla bellezza, perché il frutto che nascerà da voi possa essere bello e possa essere approvato.
Nella tua maestà. sento qui pieno.